il fatto che siamo qui, che ci siamo riuniti qui per praticare insieme e che percorriamo la via della pratica e magari anche da tanto tempo la stiamo percorrendo. Tutto questo ha un punto di partenza, un'origine semplicissima, e questa origine è la nostra esperienza in questo mondo, in questo stato dell'essere, in questa esistenza. L'esperienza che possiamo descrivere come dukkha. E questo termine che ha usato il Buddha, ve ne ho parlato più che sufficienza. Ora, comprendiamo che è un ambito di esperienze che va dalla leggera irritazione, che è già dukkha, fino a una situazione insopportabile che può darsi che descriviamo come sofferenza. Tutti noi abbiamo questo desiderio di uscirne. È il punto di partenza di molti discorsi del Dalai Lama. Vale per migliaia di persone questo punto di partenza. E il Dalai Lama dice sempre: tutti gli esseri desiderano essere felici. Vorrei osservarlo oggi un po' più precisamente, perché non desidero, perché con questo termine vogliono essere felici si fraintende tantissimo, questo termine frainteso tantissimo, proprio come dukkha. Dukkha non è sofferenza. L'esperienza e l'intuizione del Buddha dobbiamo approfondirla, dobbiamo rifletterci sopra. Non sono le condizioni, esistono le condizioni, ma noi le commentiamo, nel senso che diciamo: no, questo non voglio che sia così, oppure sì, voglio che sia così. Come qualche giorno fa ho letto quel passaggio di Epitteto: non sono le cose in sé che ci irritano, ma sono le nostre opinioni sulle cose. Davvero, per farcelo entrare nel sangue, nella carne, può darsi, se davvero ci entrasse nel sangue, ci rapporteremo in maniera completamente diversa con dukkha, perlomeno un po' più da lontano, perlomeno comprendendo. Ah, ecco subito i miei commenti, che naturalmente sono negativi. Stranamente non facciamo all'inverso. Ci sono delle situazioni, la stessa situazione può essere diversa per qualcun altro. Alla stessa situazione io mi posso arrabbiare e tu no. E si tratta di entrare in profondità e dirsi: un attimo, non sono la vittima di questo mondo. Non sono bandito e impotente. Tutto ciò che vivo lo creo io stesso, in una certa misura. Esistono situazioni che sono pesanti, difficili per noi esseri umani, ma sono davvero molto rare a guardar bene. Uno degli esseri che viene sempre citato sui calendari, e non mi ricordo più chi sia, ha detto una volta: ho passato tutta la mia vita a avere pensieri e problemi che poi non esistevano. Mark Twain. È tutto soltanto nella mia testa, tutta immaginazione. E mi sono davvero, ed ero convinto che fosse vero, ma non era vero. dukkha è il risultato di un processo mentale. Quando non ci pensiamo su e quando ne siamo veramente convinti che sia così, nel senso occidentale materialistico, fraintendiamo anche il termine fortuna o fortuna o felicità è l'esperienza che io mi ero augurato. Possiamo vedere con chiarezza che uno che sta sul podio del primo premio alle Olimpiadi si sta gioendo, è molto felice. E poi vicino c'è qualcuno che piange di tristezza perché non è sul primo gradino più alto del podio. Questo è facile da capire. Ma è qualcosa di cui ci rendiamo difficilmente conto, e che abbiamo una pre-immagine, o ce la creiamo, nella peggior delle ipotesi lo prendiamo da una pubblicità sulla strada: quando possiedi questo diventi, sei, e io dico sempre, proviamo, allora l'ho comprato e allora ero felice. Ma non ero felice perché avevo comprato quella cosa, ma perché adesso possedevo ciò che pensavo mi avrebbe reso felice. Capite? È tutta una storia fraintesa, e non ci è chiaro quanto ci convinciamo di qualche cosa come punto di partenza, e poi quando questa arriva o non arriva, siamo felici o siamo tristi. Le emozioni, e soprattutto l'emozione di gioia, la produciamo noi, la generiamo noi, esattamente come l'esperienza di dukkha. Dunque sorge sempre dalla mente condizionata, del pensiero discorsivo. E da quel tipo di pensiero che oppone due estremi. Quando il Dalai Lama dice tutti gli esseri umani desiderano essere felici, quello che lui, e poi quello che lui spiega conduce in quella direzione, forse non vuol dire quello che noi invece ci capiamo, comprendiamo. E per questo sono sempre così in allarme con questa parola Glück, felicità, perché dico che è una specie di slogan pubblicitario buddista, e spesso non lo fraintendiamo completamente. E molto spesso il Dalai Lama è frainteso. Lui e altri insegnanti buddisti parlano sempre della mente non condizionata. E lì la felicità come termine, il concetto di felicità noi lo generiamo invece con la mente condizionata. Ho dovuto sfogliare a lungo molta letteratura buddista per capire che il termine felicità nel buddismo è sukha, e capiamo anche quello che abbiamo descritto fino a questo punto è dukkha, e quello che non lo è sukha. Tutto qua. Felicità è non essere più oppressi da dukkha, perché siamo in una mente che non crea più alcuna dukkha. È difficile? No, perlomeno è comprensibile. Perlomeno questo ho capito. Il Buddha ha usato due termini. Dukkha si genera quando gli assi delle ruote cigolano intorno, cioè quando la ruota, la parte centrale della ruota cigola intorno all'asse, cioè un gradino, cioè un tuk che fa. Invece sukha è quando l'asse del carro scorre, la ruota scorre fluidamente intorno all'asse del carro. Non è la felicità nel senso occidentale, non è nient'altro sukha si genera perché smettiamo di generare, smettiamo di partire dalla mente condizionata. Logicamente, nella nostra pratica siamo orientati perlomeno a lasciar scomparire, nella migliore delle ipotesi, questa mente condizionata, o perlomeno piano piano a ridurla. Ossia, noi cominciamo con la nostra bella mente condizionata a metterci gli uni con gli altri, sederci insieme e diciamo, momento, questa idea lasciamola cadere, no? È un po' assurda e questo genera molta dukkha in me e negli altri. Mi viene in mente un procedimento del Buddha che il Buddha consigliava, che è piuttosto difficile per noi esseri occidentali. Il Buddha ha distinto l'impulso al cambiamento dal procedimento. Quando tu ti comporti in un certo modo e ti rendi conto che questo genera dukkha in te stesso e negli altri, lascialo stare, lascialo cadere. È il cosiddetto Kalama Sutta. E lui l'ha spiegato e l'ha messo in scena. Ha chiesto a quel popolo che aveva, quando vi comportate così, come vi trovate? Non create nella società liti e conflitti, eccetera. E gli altri hanno detto sì, certo, è il Buddha. Va bene, allora pensiamolo in maniera completamente diversa. Allora se pensate quest'altro, 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 che ne dite? Il risultato non è diverso. E gli altri gli hanno detto sì, certo. E allora lui ha detto fatelo, così, terra terra. E poi più tardi, in seguito, ha dato un piccolo discorso al figlio Rahula e ha ripreso questo discorso. È un modo di comportarsi su quale dobbiamo essere molto svegli, molto. Cioè essere in grado di cogliere il risultato che si genera da una mia maniera di pensare. Devo essere profondamente convinto che quel risultato non sia buono. E questo mi dà l'impulso a non farlo più. Mi dà la spinta a evitarlo. Krishnamurti, che non era un buddista riconosciuto, ha detto la stessa cosa. Quando vedi veramente in profondità che questo è dannoso, lascialo stare. Si tratta di guardarlo in profondità. Siamo sicuri che in certe situazioni non funziona, sicuramente non la notte di San Silvestro. Posso verificarlo con tutti quelli che ho intorno. Quando ti comporti in questo modo, noi abbiamo invece l'illusione che quando otterremo quello che sogniamo ci andrà meglio. Noi ora andiamo al meglio che possiamo in quella direzione e portiamo la nostra mente in una condizione, in uno stato che chiamiamo consapevolezza, chiarezza della mente. Ora, senza usare grandi termini, la pura presenza e cose del genere, è semplicemente qualcosa che possiamo vivere in semplicità e che di certo, almeno una volta, di cui abbiamo fatto esperienza e possiamo fare esperienza e meditazione in un momento in cui la nostra mente discorsiva non è entrata sulla realtà. Ma a lungo è stato detto, tutto ciò ha bisogno di un ambiente favorevole e a lungo si è descritto come deve essere un centro di pratica, che aspetto deve avere, come devono essere le condizioni per le persone. E per quello che ho visto io serve soltanto per lasciar sparire le pressioni all'istinto di sopravvivenza. Poi tutto quello che abbiamo dentro ce lo portiamo dietro, ma perlomeno in questa situazione sicura possiamo entrarci in relazione. È per questo che è così importante che quando siamo qui ci ricordiamo, l'ho detto un paio di giorni fa, mi sembra, quell'inizio di meditazione guidata, tutto quello che aveva bisogno di essere fatto è stato fatto, qui sono al sicuro, non occorre che mi preoccupi. E ci viene detto, e l'ho scritto anche nella nostra homepage, quando mediti a casa, spegni il cellulare, ma non, renditi anche conto del perché lo fai, che così non devi aver paura che nei prossimi 5 minuti ti chiami qualcuno. Una volta penso che fosse un poeta che ho letto che si chiudeva nella sua una specie di stanza isolata ed era sempre in allarme che qualcuno entrasse all'improvviso. Aveva una famiglia numerosa, c'erano bambini. E ha fatto una cosa bellissima. E che continuamente entrava qualcuno, i nipotini, eccetera. Un bel giorno ha smontato la maniglia e nessuno poteva entrare, anzi ha proprio tolto la maniglia dalla porta. E finalmente è stato colto il fatto che voleva rimanere solo. Noi ci portiamo dietro la nostra eccitazione sempre, ed è a questo che serve la pratica. A portarci lentamente in uno stato centrato e sveglio, e quando lo siamo davvero consapevoli e svegli, ci rendiamo conto, ora sono qui, ora sono presente. Questo è un primo passo, nulla di più. Dunque, è soltanto qualcosa di cui abbiamo bisogno, un punto di una base per lasciar stare la mente condizionata. E la formulazione più che ci dice, che ci tocca di più in un verso della tradizione Chan, è quello che si canta la sera nei monasteri, questa frase molto importante, no? Che sentiamo prima della meditazione. Corpo, parola e mente unificati senza più pensieri di giusto o di errato. Ed è fattibile. Ma ci può volere molto tempo. Per questo sarà necessario fare degli aggiustamenti nella nostra vita quotidiana, dei cambiamenti, testare il nostro stile di vita, perché quando ci sediamo qui e siamo totalmente occupati emozionalmente, emotivamente, siamo stanchi e ci sediamo nella speranza che ci vada meglio, non succede niente. È una grande sfida, una grande pretesa che qui le cose vadano bene quando abbiamo problemi a casa. Tai ne parlava, diceva sempre all'inizio della mia carriera, tra virgolette, accidentale, per chi non ce la faceva, non riusciva a partire nella pratica, diceva: prenditi cura della tua famiglia, prenditi cura del tuo ambiente, accertati che ci sia armonia. Ma non era un consiglio sociale o politico, era semplicemente: fai attenzione alla tua mente, perché se fai sedere quella mente lì sul cuscino non ne otterrai niente. Certo, ti puoi sforzare per 25 minuti e dopo 25 minuti magari sei anche un po' tranquillizzata, perché anche la testa e la mente ha capito che dopo 5 volte che ti chiede attenzione nessuno l'ha ascoltata, ma può non succedere niente magari, e allora sento la gente dire: no, con me non funziona la meditazione, oppure oggi ho avuto di nuovo una cattiva meditazione. E tutto questo mostra con quanta goffaggine ci relazioniamo con la meditazione. Inabilità. Ieri abbiamo chiarito che ora stiamo al passo successivo, ossia quello dell'apertura al mondo, perché è per questo che siamo qui. Noi viviamo in questo mondo, viviamo con gli altri e vogliamo in questo mondo e con il mondo e con gli altri, vogliamo stare, vogliamo vivere in pace e in armonia. Vogliamo vivere in un modo e pensare e relazionarci in un modo che non faccia sorgere dukkha in me e negli altri. È per questo che siamo qui. Non siamo qui per diventare consapevoli. La consapevolezza in sé non è altro che un metodo, nient'altro. La consapevolezza in sé non ha un senso, ce l'ha soltanto all'interno di questo processo in cui la consapevolezza aiuta a ridurre la mente condizionata in modo che noi possiamo accedere al passo successivo. Questo ci deve essere molto chiaro. Ci sono persone che sono convinte di aver raggiunto chissà che livello quando sono veramente consapevoli, e invece è soltanto un primo passo. Questo deve essere chiaro. Il passo vero e proprio è ora, arriva a questo punto, quando mi apro a ciò che c'è qui e nel retropensiero rimane un pochino questo ricordo della frase di Dalai Lama: tutti gli esseri vogliono essere felici. Attenzione, non perché adesso ci va bene, ci va tutto bene, ma perché siamo in uno stato di coscienza non condizionato, o perlomeno ci andiamo più e più volte, andiamo e torniamo. Questa pratica agisce lentamente nella nostra e influenza la nostra esperienza mentale. C'è una descrizione che dice: bene, quando sono in questo stato di, quando voglio essere in questo stato di consapevolezza chiaro, nel quale non c'è pensiero discorsivo, è come se io non utilizzassi la struttura del cervello. E i neurofisiologi, gli studiosi del cervello, dicono che questi collegamenti forti che abbiamo costruito nella mente vengono abbandonati e ricostruiti da un'altra parte, un po' che assomiglia come se un'autostrada fosse abbandonata e dopo un po' ci crescono i fiorellini. C'è tutta una tradizione però che si chiama Zen, che dice: se sto seduto abbastanza a lungo, dukkha se ne va. Dukkha se ne va perché quei percorsi neuronali semplicemente si inselvatichiscono, quindi non vengono più percorsi. Il cervello, si dice, in sé è sano e un bel giorno non genererà più dukkha, perché tutti questi pensieri, queste aspettative sono estinte. È affascinante, vero? Da un lato, però, quello funziona soltanto quando a lungo sto seduto. Ci se lo può immaginare che in un sistema in cui a 5 anni entri in monastero e a 16 dovresti aver smontato le autostrade. Ma per noi in Occidente lo Zen non ha ecco perché non ha funzionato. Ah, ecco, si è dimostrato che quando poi invece si torna nel mondo, questi pensieri ritornano, tutti questi conflitti che sono nati nell'ambiente Zen hanno dimostrato che non è sufficiente. Dobbiamo vivere nel campo dell'esperienza, di uscire e entrare in contatto con questa mente chiara. È lì che comincio a vedere: no, questo non va bene. E quindi da lì sorge la forza di dire: no, non lo faccio più. È un'esperienza che anche nei circoli spirituali viene condivisa. Ed è qualcosa che io posso dire per me, che è stata la mia pratica, tra virgolette. Quello che mi ha cambiato davvero sul piano spirituale e mentale non è stato fatto apposta. Non ho fatto visualizzazioni, non ho recitato mantra, non sono andata a cercarlo, non ho costruito nulla deliberato, ho soltanto praticato. Da qualche parte ogni tanto c'era questo fa danno, basta, non lo faccio più, molto semplicemente, per dirlo in maniera diretta, ma che scemo, dai un sacco di energia a qualche cosa, il risultato è così scarso, così piccolo, e allora cogli il fatto che con quei pensieri, con quell'esperienza, ti nuoci a te stesso e agli altri, e che magari non dormi per 2 notti perché le cose sono andate a remengo. Davvero possiamo accorgercene, lasciar cadere. E l'unica cosa che serve in questi casi è praticare, sempre e di nuovo. Sempre di nuovo tornare in questa mente chiara. E con questo entriamo, con questa poi entriamo nel mondo. Con questa chiarezza mentale usciamo e siamo presenti. Ed è una presenza diversa rispetto a quando sono qua seduta, seduto sul cuscino e mi vivo totalmente nel presente. Lì fuori è un po' diverso. Sono presente, sono nel mondo e sono col mondo, sono con le cose. E piano piano succede che davvero entro in contatto, sono lì senza commento e senza reazioni, sono semplicemente lì, di qualunque cosa ci sia, che piova a dirotto, che ci sia il sole o che sia inverno o primavera. Sto con tutti quanti che ho intorno. E da questo nasce una ben precisa forza, vorrei dire un coraggio, è una forza, la forza di stare con quello che c'è, e questa va costruita, ce l'esercitiamo anche. E ci succede di continuo, e succede anche a me, che sono fondamentalmente presente, ma poi scivolo via. Comincio a manipolare, comincio a valutare, a sistematizzare, catalogare, e a quel punto sono il mio stato di veglia e via, si è sciolto e sono nella coscienza non condizionata. Ho ricominciato a generare dukkha. Così. È una condizionata. E si tratta di essere sempre più convinti di che cosa significhi essere presenti. In questo modo noi riduciamo dukkha nella nostra vita quotidiana, molto lentamente, con molta amorevolezza, con molta spontaneità, riduciamo la nostra coscienza condizionata. A questo punto, ecco il passo successivo. Ieri ne ho già parlato. Non sono semplicemente presente nel mondo, non sono lì, sono lì con tutto ciò che c'è. La forma più semplice per farne esperienza è la meditazione camminata. In meditazione camminata, prima di tutto, c'ho questa chiarezza mentale da coltivare, no? Inspiro e faccio un passo e lo so, espiro, faccio un passo e lo so. La struttura fondamentale della meditazione camminata è la consapevolezza. E in maniera molto classica, è mai così chiara come con Tai, nessuno è così chiaro, così evidente come Tai che lo sa fare, salvo qualcuno che sa camminare su un palco. Quando Tai cammina, cammina e lo si può sentire. Non è una presenza banale perché guarda a destra e a sinistra, ma semplicemente lui c'è. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che è importantissimo saper restare fermi e aprirsi, essere presenti. E adesso dobbiamo fare molta attenzione in questo essere presente con questo tutto, questo non si tratta di puntarci dentro la mia mente condizionata. Oh, guarda quello, ma guarda quei contadini, ma guarda che bei mirtilli, eccetera, eccetera. Mai visto come è vestito quello? Ecco, questo è al di là della meditazione camminata. Siamo totalmente fuori. Prima mi sono esercitato a uscire dalla mente condizionata e adesso ci rendiamo conto che no, non funziona. In questo caso è perché ci siamo resi conti, perché non abbiamo esercitato nel primo passo, cioè essere consapevoli passo dopo passo, abbiamo generato una mente che a quel punto sa guardare fuori, ma non la mente condizionata. Ieri ho detto che la mia esperienza è che in quell'istante succede un'inversione. Io non guardo più fuori, non sto lì a verificare se vada bene o vada male, se quello che ho detto prima, no? Ci fermiamo, guarda, c'è un cerbiato lì dietro, guarda il contadino, no? Questo che dicevo prima per ridere, ma semplicemente mi fermo e se ci riesco davvero, ecco l'inversione. Posso diventare ricettivo, sono con tutto ciò che... sono con il tutto che c'è, sono presente con il tutto. È davvero lasciarsi toccare. Dentro di noi nasce qualcosa che non è più nella testa, ma in un certo senso è a un altro livello. E ha a che fare con il cuore, con il sentimento, ma nulla di prodotto. Mio Dio, che serata meravigliosa. Ecco, qui siamo già completamente fuori nella mente condizionata. Mi sto sbattendo su in un sentimento positivo. E c'è tutta una scuola che fa pressione in quella direzione, che bisogna produrre stati positivi. E certamente questo non produce grandi cose, perché siamo completamente in mente condizionata. Attenzione, questa, io sono radicale su questo. Questa è la scuola che ti spinge a costruire positivo. Quando io sto ferma una mezz'ora, i taoisti fanno questa meditazione, quella dell'albero, no? Sto come un albero. Allora lì sei presente senza più separazione, non sei tu che salti fuori ancora, vai a manipolare la realtà, ma semplicemente diventi recettivo. Se mi tenessi davanti agli occhi la descrizione di come si è comportato Siddhartha Gautama, più in là detto il Buddha, lui si riferiva sempre a una determinata situazione che veniva... si racconta sempre della situazione della notte in cui ha raggiunto l'illuminazione, e la descrizione è che tutto il mondo, con tutti i suoi esseri, gli è apparso davanti. Lui si era messo in connessione con il tutto ed era connesso con la constatazione che tutti gli esseri che vedeva in questo mondo vivevano nel samsara, è il termine. Attenzione, non è sofferenza. E questo non entrare in relazione bene con le cose, essere irritati, questo è sempre importante, perché sennò abbiamo un'informazione sbagliata. Il Buddha in quell'attimo, in quella notte, per la prima volta, aveva preso piena consapevolezza che tutto ciò che c'è al mondo vive nella mente condizionata. E così è per noi. E così ci succede che cominciamo a guardare. Die letzte. Quando osserviamo questo mondo, come ha fatto il Buddha, e lo guardiamo con questa mente non condizionata, con questa presenza non condizionata, allora siamo in contatto, prendiamo atto che gli altri sono tutti nella mente condizionata. Diventiamo sempre più sensibili a questo fatto che noi in quel momento non stiamo nella mente condizionata. Dunque non è che guardiamo fuori e valutiamo e cataloghiamo e rifiutiamo, eccetera, ma semplicemente ci apriamo, tanto più percepiamo quanto sono imprigionati gli altri e sentiamo la loro mente condizionata e la loro dukkha. Questo è un risultato ben definito. Mi ricordo molto bene uno dei primi anni in un grande ritiro in Italia, a Roma, a Casa Prota, vicino a Casa Prota, vicino a Roma. Era un ritiro italiano gigantesco, era lì Sister Chan Kong che era lì che suonava la campana di continuo per far smettere gli italiani di chiacchierare. Lo ricordate? È una situazione difficile per Plum Village. 200 italiani che chiacchierare, portarli a pranzare in silenzio, una roba terribile. Il Buddha non solo in quella notte, ma ne era profondamente toccato da quella constatazione. E allora ha detto, momento, ma devono saperlo. C'è un termine così bello che ha detto, strano, eppure io me ne accorgo. Ed è stato così semplice. Io me ne sono accorto. E in lui è nato e in noi tutti nasce il desiderio che tutti gli esseri umani possano essere felici. E ora questo non è un movimento mondiale, e molti lo fraintendono, adesso ci arrotoliamo le maniche e facciamo in modo che tutti qui diventino tutti felici. No, non era questo che intendeva il Buddha e non era neanche la sua intenzione. Ha fatto una cosa sola. Tutto ciò che gli è successo, le intuizioni che ha avuto, l'ha spiegato, l'ha raccontato agli altri. Nulla più. Non ha dato istruzioni, non ha messo su un sistema sociale o politico, non ha detto tu devi, ha dato delle indicazioni, delle informazioni, ha raccontato il proprio percorso, il proprio processo e ha fatto in modo che le persone potessero crescerci dentro. Lo Zen si dice io faccio voto di praticare fin quando tutti gli esseri non siano liberati. Attenzione, attenzione, il Buddha non ha mai detto questa cosa. Una cosa è sicura, che lui era profondamente toccato dal fatto di vedere, santo cielo, che come stanno male, diciamo. Ho cominciato anch'io da quello stato lì ed è stato da lì che ho cominciato a percorrere la via. E è stato travolto da una grande gioia che in quel momento ne era fuori. le sue ultime parole del primo grande sutra, del primo sutra lunga, è stato: ce l'ho fatta, questa è stata la mia ultima nascita, non ritornerò nel ciclo del samsara. Ma non ha manipolato. Tutto l'edificio buddista si basa su vieni e guarda da te stesso, fa un'esperienza. Di base vale per lo sviluppo, succede per qualcuno che ne fa esperienza, questo è il punto veramente fondamentale. Abbiamo delle trasmissioni televisive di consapevolezza adesso, e non siamo diventati missionari, non soltanto cristiani, ma missionari buddisti. No, attenzione, questa non è la via che ha percorso il Buddha. E ciò nonostante, esiste una frase, un'intenzione che il Buddha ha trasmesso per 40 anni di insegnamento, e bisogna sempre ricordarci che andava a piedi, ha camminato avanti e indietro per l'India del Nord per 40 anni, bel lapsus freudiano, nell'Italia del Nord, e si è espresso in questo, questa frase che è stata, diciamo, un po' rigirata nella sua semplicità: vorrei che tu stessi bene, ma non che tu stessi bene e che tu abbia una bella moglie, tanti soldi, eccetera, ma io vorrei, ti auguro, ti accompagno se tu vuoi in una situazione in cui tu puoi crescere e arrivare là dove sono arrivato, dove sto andando io. E questo è un processo molto sottile e sensibile. Noi esseri umani siamo tutti un po' diffidenti e lo interpretiamo sempre le cose secondo la nostra lenti occidentali e cristiani. Questo augurarsi e darsi da fare è il termine tradizionale metta, ed è stato erroneamente tradotto come amore. La parola amore non è il significato di metta. Metta è una mente che è benevolente, e per me, io dico, una mente che si prende cura. Però attenzione, che si interessa in qualche modo, io ti rendo comprensibile, ti faccio sapere, fai attenzione alla tua mente, e se vuoi sapere come l'ho fatto io, te lo posso dire, ma non è detto che funzioni anche con te. È sempre qualche cosa che io devo dire, semplicemente attento alla tua mente, fai caso a come vivi, a come stai passando la vita. E io do delle indicazioni, dice, non io, il Buddha. Osserva se riesci a uscire dalla tua mente condizionata. Osserva dove sta andando la tua vita. Ieri vi ho reso chiaro quanto siamo stretti, quanto fortemente siamo identificati e aggrappati alla nostra identità, e si vede, questo sono io, la faccia rigida e una volta per tutte questo sono io, e poi non succede più niente. Il Buddha l'ha definito tanha, attaccamento, sete, tenere stretto, è come quando una mosca casca nel miele. È così, questa è la descrizione, l'identificazione. Vorrei provare ancora una volta a far sentire che il cuore può semplicemente esporre vorrei che tu stessi bene e ti voglio bene, non come augurio, qualcosa che mi smuove, che porto in me e che vorrei farti sapere che cosa c'è che non va. C'è qualcosa che si muove dentro di me e non è amore, è cura, mi riguarda. È la maniera più sottile per aiutare l'altro, arrivare a toccarlo in un punto in cui l'altro dica, ah sì, per me è stato sono stati esempi i padri del deserto. I padri del deserto erano i primi monaci cristiani, ne ho parlato ancora ieri, che uscivano sono usciti dai loro paesi, si sono ritirati nel deserto, hanno costruito dei piccoli ripari e si narra che a volte stessero anni a piangere sui loro peccati per purificarsi e noi diremmo per uscire dalla loro mente condizionata e liberarsene. Molti di loro sono diventati degli anziani, dei padri, Abba. Vi racconto adesso una storia. Alcuni di voi la conoscono. Non vi posso dire che nome avesse questo Abba, era uno dei grandi padri del deserto, un anziano, ma nel senso spirituale proprio. Come detto, questi monaci vivevano in piccole capanne da soli e ci si incontrava di rado, si incontravano di rado, ma comunque in qualche modo avevano contatto gli uni con gli altri, si sapeva, ah ecco il tizio sta lì, là quell'altro. E un giorno ha cominciato a girare nella comunità l'informazione che c'era il dubbio che il giovane laggiù nella capanna avesse un'innamorata. Aia. È inimmaginabile. E i giovani monaci, a cui sarebbe piaciuto molto, e naturalmente si agitarono tutti e dissero, allora dobbiamo andare a guardare, a controllare e se è vero deve passare processo, essere messo sotto processo. Ma nel loro slancio non avevano osato andarci, ma sono andati dall'anziano, gli hanno detto padre può venire con noi e così diamo un aspetto religioso a tutta la cosa, e il padre ha detto sì, va bene, vengo. Il Abba è andato per primo e tutti gli altri giovani dietro, tutti eccitati, si è presentato al fratello e quando è entrato nella capanna ha visto due grandi due barili d'acqua e c'era un tappo, mi pare, sopra uno di loro e gli altri sono entrati nella capanna e per quanto fosse piccola l'hanno messa tutta sotto sopra per cercare sta donna e dopo un po' si dovettero convincere che non c'era una donna. si sono vergognati parecchio col giovane confratello, si sono scusati e sono andati fuori. E l'abate si è messo a ridere. No, non l'ho capito. No, das letzte. No, insomma, il padre ha riunito i fratelli, gli ha semplicemente battuto sulla spalla e detto: fate attenzione alla vostra mente. Sentite che spirito aveva questo abate, questo anziano? Era lo spirito del Buddha. E semplicemente gli ha fatti dire: santo cielo. Adesso una storiella zen. I monasteri zen hanno sempre delle mura molto alte, e fa parte della cultura zen che ogni tanto ci si possa arrampicare sul muro per vedere fuori. Magari fuori c'erano delle geishe che aspettavano, si vede che avevano delle idee che fuori ci fosse qualcosa di interessante. Ora, l'abate era diventato vecchio e aveva in mente un monaco che era molto maturo, ma cioè sentiva di essere diventato un monaco maturo, ma gli la sera si arrampicava sul muro e sentiva quindi che non doveva più fare l'abate. E a quel punto che fare? Ah no, i monaci si erano accorti che lui si arrampicava sul muro. Allora l'avrebbero chiamato, ci avrebbero parlato, ma non devi. Ecco, sarebbe entrato in relazione con lui. E invece il Buddha, ecco l'altro tipo di mente. L'abate sapeva in che punto questo monaco anziano, scusatemi, adesso è chiaro, questo monaco anziano si arrampicava sul muro e quindi sapeva grosso modo quando tornava indietro, e nel momento in cui il monaco scendeva dal muro estendeva questa gamba per trovare terra, ha trovato le mani dell'abate che l'ha sostenuto e gli ha fatto scendere a terra ben sicuro. E ancora la stessa storia, l'abate gli ha detto: figlio mio, fa attenzione alla tua mente. Capite questo collegamento profondo, questa cura, ma non è precisamente cura. Ma è chiaro che il monaco anziano non è stato mai più visto arrampicarsi sul muro, aveva colto il messaggio. Adesso vi racconto un'ultima storiella. E lo faccio per trasmettervi questo spirito, lo spirito del ti voglio bene, della cura, dello stare con gli altri. Dello stare con l'altro, ma non capovolgerlo, rovesciarlo. La storia è raccontata da Tanissaro Bhikkhu. Tanissaro Bhikkhu vorrei dire il più eminente, vorrei dire il monaco in un monastero americano, ed è il più eminente traduttore di sutra dei canoni pali, Tanissaro è un occidentale, monaco occidentale, moderno, profondamente ancorato nel buddismo, e si è molto dedicato a smontare e a chiarire i fraintendimenti. Davvero è uno che ha contribuito a smontare questa non corrispondenza tra dukkha e sofferenza. Davvero questa frase del Buddha, l'unica cosa di cui mi sono occupato in vita mia è stata dukkha e la fine di dukkha, Tanissaro lo traduce con stress. È un po' strano che il Buddha 2500 anni fa, il Buddha dica l'unica cosa che mi interessa è come nasce lo stress e come si fa a eliminare lo stress. Suona un po' studio psichiatrico di oggi. E Tanissaro ha scritto un bellissimo saggio su metta. Metta non è amore. La parola per amore è tutta un'altra, pema. E la descrizione di ciò che il Buddha consiglia in meditazione è amichevolezza e benevolenza. Viene da Maitri, che vuol dire amico. E l'amico spirituale si chiama Kalyanamitra. Il Buddha stesso si definiva non maestro, ma amico spirituale, Kalyanamitra. E la storia che racconta Tanissaro Bhikkhu del suo maestro, maestro thailandese, Achan Huan. Il maestro aveva una capanna, e un giorno, mentre tornava, ha visto un serpente sotto un mobile, l'ha visto infilarsi sotto. Era appena entrato e il serpente si era spaventato e quindi si era infilato sotto un mobile. E qui nasce una situazione un po' difficile, perché il serpente non se ne andava più. Il maestro la mattina, il giorno, lasciava aperta la porta e il serpente era sempre lì. Quando arrivava il monaco la sera, il serpente si infilava sotto al mobile. E dopo tre notti il maestro si è seduto sul letto, ha parlato con la sua mente al serpente, gli ha detto: senti, so che sei qui. E sinceramente ti devo dire, non ho nulla contro di te, non ho nulla neanche in tuo favore, posso accettare totalmente che tu adesso stia qui, però abbiamo convinzioni completamente diverse. E ti devo mettere in guardia, potrebbe darsi che un giorno, per qualche ragione, tu rimanga scioccato e spaventato tu mi morda. E forse ne hai paura di questo, ma questa tutta la situazione è poco abile nella mia mente. Semplicemente così non va bene in qualche modo. Spero che tu lo comprenda, che tu lo veda e che tu ci pensi. La mattina dopo il serpente ha lasciato la capanna. Questo mi ha toccato profondamente. Persino un serpente con una mente del dialogo chiaro, questo accettare che l'altro può pensare insieme a me, che siamo entrati in un campo comune, dire: senti, Non credo che questo funzionerà. Allora questo di per sé fa sì che la situazione si sciolga. E mi piacerebbe che potessero farlo tutti. Cogliere tutti, questo non è buono, questo non è bene. Non è bene così come sto pensando. Non è bene come vivo, come abito, o gli amici che ho, o quello che leggo. Non è bene come conduco la mia vita. Lo devo vedere. E forse alla sera posso anche sedermi sul letto e dirmi, senti, vero? E poi dire, che dici? Potremmo guardarcelo insieme questa situazione. E che con grande probabilità dentro di noi nasce qualcosa. Una risposta come, lasciamici pensare. In tutti i casi succede che, in genere succede che esca fuori un sì, c'hai ragione. E questo può succedere col nostro vicino, o nella migliore delle ipotesi col nostro partner. Perché uno è aperto a parlare con l'altro e parte da una mente della benevolenza, della non manipolazione, del fare spazio per uscirne. È quello che oggi vi vorrei dare da portare con voi sulla via. Questo secondo passo, stare così al mondo, stare con gli altri esseri così. Non rifiutarli, ma dirgli, senti, non potresti entrare in dialogo quindi con l'altro. Ogni volta, quando riesco a farlo, sono molto alleggerito e liberato e mi rallegro che non sono saltato avanti, l'ho acchiappato per il collo. E alle volte sono molto felice, sono contento. Prendo la cornetta del telefono e gli volevo sussurrare qualche cosa di poco carino e la persona non c'era. E allora ringrazio il cielo perché poteva andare storta questa cosa. Era per raccontarvi quello che posso e su questo uscire da un cuore che è benevolo, che è amichevole, che parte da metta. Tanissaro riporta anche questa frase corrispondente, che questi esseri, frase del Buddha, che questi esseri possano essere liberi da animosità, liberi dalla costrizione e liberi dalle preoccupazioni, che si possano prendere cura di se stessi con agio. Vedete, per lui è importantissimo capire questo. Noi raggiungiamo uno spazio nel quale l'altro può crescere. Non diamo pressioni, non vogliamo modificare la cosa, non diventiamo duri, ma raggiungiamo uno spazio nel quale l'altro impara. O trova lo spazio per prendersi cura di se stesso. Prendersi cura di se stesso con agio, questa è una delle frasi del Buddha. Quando arriviamo a questo punto, la nostra vita cambia completamente. I nostri pensieri diventano altri. Helga lo mette sempre in luce. Il primo amico che noi abbiamo siamo noi stessi. È quello che ho detto. Sediamoci la sera sul letto, diciamoci, senti, deve partire da questa mente che allora che dà spazio a questa mente condizionata di guardare dentro e dire ma ci devo pensare, potremmo pensarci su un po' insieme, vero? Te lo dico domani. E se ce la facciamo, se lo facciamo abbastanza spesso, un bel giorno nasce in noi questa forza di questa capacità che sappiamo prenderci cura di noi con agio e ci rendiamo conto che tutto quello che ci va storto viene dalla nostra mente, non viene da fuori. In una certa misura ci sono dei limiti e con questo e quest'oggi vorrei smettere, ho parlato un po' più a lungo. In questi giorni abbiamo colto all'inizio che la base è una mente chiara e aperta, è una consapevolezza che è sempre più in posizione di uscire dalla mente condizionata. Questa è la grande offerta di Tai che è riuscito a formularla in maniera positiva, ma vi metto in guardia che si tratta solo di un primo passo. Noi viviamo nel mondo con gli altri, con tutti quegli altri, tutti gli esseri che abbiamo intorno, in famiglia, nella coppia, nella professione. Ora questo dobbiamo portarlo fuori, e la pura consapevolezza non può essere portata fuori, adesso serve qualcosa d'altro, e questo punto non viene messo abbastanza in primo piano nella tradizione buddista. Domani ci tornerò sopra, perché anche lì ci sono dei fraintendimenti, ma per oggi vorrei fare questo invito caldo, con il darvi questo cuore caldo, amichevole e pieno di cura, e vedete se esce fuori la sera da sotto il mobile la vostra mente condizionata, e gli potete dire beh, pensaci su un momento, funziona. Ed è così, siate amichevoli con la vostra mente. Gli esseri sanno che l'ultima cosa che gli dico prima di congedo, quando mi congedo, è take care, prenditi cura di te. E quando arriviamo a quel punto e c'è questa amichevolezza, questa cura, quando la proviamo verso noi stessi, piano piano quello diventa un fattore mentale. E non è amore e non è compassione, lo voglio dire con molta chiarezza, nessuno dei due, ma è questa metta. Grazie di aver ascoltato.